In altre parole,
primo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e primo appuntamento con Alberto Prunetti, che davvero presento volentieri e con piacere al nostro pubblico. È uno scrittore toscano originario di Piombino, quindi siamo in provincia di Livorno, che è un importante Piombino, un importante centro siderurgico e tra i maggiori porti italiani per traffico passeggeri. L'isola d'Elba dista davvero poche miglia. Mi dilungo in questi dettagli perché Alberto Prunetti è tra i maggiori esponenti di lingua italiana del genere letterario definito come working class. Sua è infatti la trilogia di romanzi, tradotta peraltro in svariate lingue, Amianto, una storia operaia, pubblicato nel 2012, poi 108 metri, The New Working Class Hero, pubblicato dalla Terza nel 2018 e ancora per la Terza nel 2020, nel girone dei bestemmiatori. Di quest'anno è il saggio edito da Minimum Fax, Non è un pranzo di gala, dedicato proprio all'analisi degli sviluppi della letteratura working class su scala europea. Ha tradotto Roberto Arlt, Osvaldo Bayer, Angela Davis, George Orwell, David Graeber e pubblica su testate quali Repubblica e Il Manifesto. Dirige la collana Working Class delle edizioni Allegre. Alberto Prunetti, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno.
Il suo cammino letterario ci induce quasi naturalmente a chiederle della letteratura working class, perché non è tra le più celebrate, quantomeno dal mercato, benché abbia una storia di notevole spessore. E lascerei quindi che ci conducesse un po' anche sul filo del suo Non è un pranzo di gala, se è d'accordo, magari partendo da una sorta di definizione preliminare, perché diciamo letteratura working class, ma che in Italia però ha anche radici nobilissime, quindi noi la diciamo in inglese, però potremmo anche tradurla in italiano come, per dire, letteratura industriale. Forse non è completa come definizione, ma mi affido a lei.
Allora sì, io diciamo che guardo con forte interesse in realtà a una corrente più nord europea, soprattutto in ambito anglofono, inglese e scozzese, di autori e autrici che per tutto il Novecento e in maniera sempre più intensa a partire dagli anni 60 ma fino ai nostri giorni hanno parlato di storie di persone ordinarie, comuni, che vivono in quartieri periferici, abitano in palazzoni, in caseggiati popolari e diciamo e fanno vite tutt'altro che letterarie. E questo filone è molto diffuso appunto in Gran Bretagna e adesso sta prendendo quota negli Stati Uniti, che ha una sua tradizione anche in Svezia molto molto rilevante a causa della socialdemocrazia. Diciamo che in Italia ha un suo percorso, però in maniera un po' bizzarra, nel senso che mentre nel nord Europa questa letteratura è fatta da persone che sono o di classe lavoratrice o come dicono with a working class background, cioè con uno, diciamo, un'eredità familiare di classe lavoratrice, noi abbiamo avuto molti racconti di fabbrica negli anni 60, penso all'opera di noi in Italia intendo, Ottieri, di Volponi, ma anche la Cavastella di Primo Levi, le opere di Luciano Bianciardi per quanto riguarda i lavori più culturali e qualche cosa a livello soprattutto di poesia negli anni 70 di proprio scritto da opere scritte da persone che erano operai, penso appunto a Tommaso Di Ciao, l'autore di Tuta Blu, che è stato tra l'altro negli anni 70, uscì per Feltrinelli nella collana dei Franchi Narratori e fu poi trasformato in un film con una produzione tedesca e fu un successo in Germania con Alessandro Haber come protagonista, e altre opere come Ferruccio Brugnaro, poeta, operaio a Porto Marghera, Di Ruscio, un altro emigrante italiano nell'Europa del Nord, interessantissimo, che lavorava in una fabbrica, come metalmeccanico, una fabbrica che produceva il ferro a Oslo.
Sì, tra l'altro mi permetto di dire che di Luigi Di Ruscio ci eravamo occupati nel nostro settimanale di libri Alice, perché pochi anni fa Massimo Gezzi ne aveva curato un'antologia per Marcos i Marcos, quindi mi fa piacere che lei faccia riferimento
Le poesie operaie,
esatto, a Luigi
sbaglio.
Di Ruscio.
Sì, ottime, bellissime, sì. È un punto di riferimento anche per questa componente proprio linguistica spuria, nel senso che noi abbiamo questa tradizione, come posso dire, molto idealista e purista, no? Per certi aspetti in Italia, che in passato ha sempre guardato a una lingua molto pura, raffinata, però c'è anche questa lingua invece una corrente diversa che passa da tanti autori, anche da Gadda, da Bianciardi, e che secondo me con questi autori operai proprio tocca quasi il suo apice, come De Ruscio, cioè una lingua sporca, una lingua, nel suo caso proprio una lingua migrante, no? Perché lui cercava proprio di mescolare certe forme dell'italiano vernacolare, del suo dialetto di origine, nel mio italiano standard, con certe costruzioni della lingua di approdo, e il risultato era molto interessante. Per me è stato un riferimento quando ho dovuto inventarmi la lingua di alcuni personaggi in 108 metri, in cui raccontavo le mie esperienze di pizzaiolo in Gran Bretagna, sostanzialmente. Ecco. E questo tema, ecco. Sì, prego.
No, niente, adesso entriamo appunto nel tema. A me piace che lei abbia sottolineato anche questa differenza di registri e di stile, per esempio la narrativa in Italia di alto livello, proprio di alto registro letterario. La letteratura di Volponi non è certo tra le più facili, Primo Levi nemmeno, è semplicissimo, Bianciardi è ancora un altro discorso, Otteri un altro ancora, e poi la poesia veramente che parte dal basso, dalla lingua più semplice e più umile. Però per capire bene che cosa si intende per letteratura working class bisogna veramente raggiungere il nord Europa, la Gran Bretagna, la Scozia, e quindi è fondamentale la scena britannica. Allora le chiederei un po' di inquadrarcela da questo punto di vista.
Sì, poi su questo mi dilungherò magari anche nei prossimi giorni, proprio fare un rapido lavoro.
Sì, certo,
diciamo,
certo.
Che a partire dal neorealismo, dal realismo sociale degli anni 30, con i romanzi estremamente realisti, che erano un po' presenti in tutta Europa in quegli anni, e il vero punto di svolta sono secondo me la fine degli anni 50, i primi 60, quando, mentre in Italia si fa certo letteratura industriale, nel senso che abbiamo persone di classe media, intellettuali progressisti, che vanno a vedere cosa fanno gli operai in fabbrica e lo raccontano guardandoli da fuori, al massimo dall'ufficio del personale, in Gran Bretagna abbiamo questa situazione un po' diversa. Abbiamo i giovani arrabbiati, cioè gli angry young men, che sono sostanzialmente dei figli della classe operaia, che hanno forse preso un piccolo ascensore sociale, in realtà stanno con i piedi in due staffe, non sono né carne né pesce, cioè non sono né middle class, né lower middle class, né working class. Esprimono questa situazione loro di un po' di disagio, quasi di transfuga di classe, con una rabbia che è quasi un pre-punk, nel senso 10 anni dopo sarebbero stati punk. Allora erano quasi moda, avevano la cravatta, vestiti per bene, bevevano come dannati e scrivevano pieno di rabbia. E fra le opere più belle citerei Alan Sillito, l'autore di due libri fondamentali. Uno è Venerdì sera, sabato mattina, che considerate, mentre da noi in Italia si raccontava la catena di montaggio e gli operai alla fabbrica, e si vedeva solo l'alienazione, la fatica, la vita monotona dei lavoratori, loro ci raccontano gli operai quando fanno tutto tranne che lavorare, cioè venerdì sera, sabato mattina, il calcio, le riste, il football, il pub, cioè poi la vita minuta e il tempo libero dal lavoro, no?
Sì.
E quindi è già interessante il cambio di prospettiva. E poi questa situazione un po' punk continua negli anni a venire, ecco, continua,
sì.
Trainspotting.
A me fa, esatto, Trainspotting, però a me piace ricordare che in fondo questa generazione di angry young men prende il via anche con autori come John Osborne e Harold Pinter peraltro, sì. Poi insignito del premio Nobel, quindi è interessante anche questo aggancio che poi si riversa sul cinema, il free cinema inglese degli anni 50-60, il cinema arrabbiato fino alla rabbia estrema quasi di Trainspotting.
Esatto, che poi è proprio dal cinema che in realtà che ricarica le pile perché il romanzo poi corre sul successo del cinema e c'è questa tradizione che, cioè, nel senso che Ken Loach non nasce a caso, Ken Loach è figlio di anche lui di una persona working class, una persona with a working class background, conosce, tiene piedi dentro alle situazioni che racconta, almeno nelle sue origini sociali e soprattutto cresce sull'onda di un periodo in cui il sistema radiotelevisivo britannico, la BBC, negli anni 60, proprio va alla ricerca di storie e di persone tipo McGovern, sceneggiatori sostanzialmente che vengono dalla working class britannica, che hanno studiato sull'onda, diciamo, dello spirito 49, quel momento laburista appunto di accesso di diritti in cui si crea il sistema sanitario nazionale, ma anche si permette ai figli delle persone di classe operaia di studiare. E il risultato è appunto è una democratizzazione dell'accesso anche dell'immaginario, no? Per cui la BBC inizia a raccontare le storie delle persone comuni, non, cosa che era tutt'altro che scontata a un paese fortemente classista come la Gran Bretagna, e questo nel cinema, nella televisione e anche nel romanzo produce proprio un immaginario working class che perdura fino a oggi, cosa che da noi in Italia invece insomma, sono piccole conquiste vengono fatte passo dopo passo, ecco.
Direi che si è fatto un passo indietro, forse in Italia, pensando quantomeno al cinema. Io penso a certi lavori di Ermanno Olmi di tanti anni fa, che raccontavano anche un mondo operaio che esiste ancora, che forse è diventato scomodo da raccontare, forse perché gli operai oggi sono soprattutto i migranti. Ma questo è un discorso più
Esatto.
complesso. Ma ne parleremo magari nei prossimi giorni. Torniamo senz'altro a sviluppare la questione, soprattutto per quanto riguarda l'Inghilterra e la Gran Bretagna, magari domani avrei altre domande da farle. È il momento di salutarci. Alberto Prunetti, grazie, grazie di essere stato con noi. A domani, quindi, buona
Grazie, a
giornata.
domani. Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.